Allora, io ho da un po' di tempo messo quel cartellone lì. L'ho messo perché rappresenta e descrive un evento futuro che sta arrivando. Le cose che vengono evidenziate sono diverse. Lì dice, perché avverrà, dice... Troverò io la fede? Cioè, allora sta dicendo verrò con lo scopo di vedere se c'è la fede, che non è un abito fisico, che non è un oggetto, ma che è un valore profondo del cuore, come ben sappiamo. Questo viene per questo. L'altro punto è che viene, è un verbo futuro, meglio, esattamente non è futuro, però tornerà, come ho scritto lì, è futuro, quando? Noi non lo sappiamo e il Signore non lo dice, perché noi siamo troppo furbetti per dire aspetta che se viene il venerdì qua, io mi preparo, mi metto a posto, mi presento, perché siamo così. Quindi verrò. Viene naturalmente per vedere che cosa, che valore è stato dato alla sua croce, quale valore è stato dato alla sua croce. E la misura del valore è costituita dalla fede. Fede in che cosa a questo punto? In che cosa ci chiama per vedere se abbiamo fede? Quella fede in che cosa? Perché la fede è, come dire, un atteggiamento, usiamo una parola così, un atteggiamento verso qualche cosa o verso qualcun altro. Nel nostro caso, evidentemente, è un atteggiamento verso qualcun altro, il Signore Gesù. E allora, qual è l'atteggiamento al quale ci richiama il Signore Gesù? Ci ha richiamati, è quello che ci è venuto a insegnare qui. È venuto come maestro, si chiamava maestro, così lo chiamavano i discepoli. E ha insegnato tutta una serie di cose, e più che altro una serie di aspetti che riguardano la realtà del nostro cuore e che attraverso le cose, gli eventi, eccetera, risalgono però tutti quanti a uno stesso punto. Gli do fede, gli credo, capisco che ha ragione. Ed è questo che il Signore viene a cercare. A quale livello lo cerca? Cioè, stabilito che viene a cercare se gli abbiamo creduto, in quale modo, a che livello? In che forma? E qui emergono tutti i fulmini delle religioni. Se prendiamo la religione della Chiesa di Roma, fa riferimento ad una serie di osservanze materiali, fisiche, e sono tali anche quelle che nascondono le osservanze spirituali, tipo il prendere il pane e il vino. Perché la Chiesa romana l'ha completamente smontato, l'ha fatto diventare uno strumento in cui opera l'uomo per farlo passare da un livello di terreno a un livello superiore, a un livello di Dio. È la benedizione, l'opera, la parola espressa da qualcuno di questi conduttori, prelati o che siano, che rende santo e poi distribuisce la santità. E poi, io adesso non so come sia, ma ai miei tempi, se cadeva un pezzettino di questa ostia per terra, era una tragedia. Largo tutti, ne ricordo scene di questo genere, perché bisognava raccogliere, come dire, il Signore che è cascato per terra, una cosa di questo genere. E quante ce n'è di queste cose? E viviamo in mezzo, non partecipandone, ma viviamo in mezzo a queste cose. La santità viene, è un dono della persona stessa di Dio, è Dio che è santo, santo e santo, e può dire a un certo punto ti eleggo santo, ma non è l'uomo che può santificare una persona, perché si legge tutta la sua storia dall'anagrafe in là, di cosa ha fatto quando ero bambino, questo episodio, quella storia lì, quella cosa là, allora siccome ce n'è abbastanza lo facciamo santo. Scusate questa breve digressione, ho finito, ma voglio dire come deve essere ben chiaro che non viene a trovare La fede come forma operativa al posto di Dio, anticipandosi, o meglio, anteponendosi a Dio e facendo le cose al posto suo. La fede è qualcosa che è in ciò che Dio ha detto e non possiamo neanche raccontarcela perché è venuto proprio a dirlo. È stato qua un periodo di 33 anni, diciamo che per 30 anni è stato in silenzio perché al 30° anno sarebbe diventato sacerdote dell'Eterno, e lo è, perché così stabiliva la legge, ma in quegli ultimi 3 anni ha lavorato terribilmente, in continuazione, senza mai stancarsi, per predicare la verità come il Signore l'aveva stabilita, perché è solo Lui che è verità. Allora, quando noi prendiamo, quando il Signore verrà, cercherà la fede. E allora, avete provato a pensare in che modo noi possiamo dire al Signore io ho fede, cioè dargli delle credenziali della nostra fede? Perché la verrà a vedere, verrà, lo scrive, l'ha detto, tornerà, non tornerà neanche fra tanto, e verrà a vedere se noi abbiamo vissuto la fede. Allora, quello che adesso voglio, di cui voglio parlare un momento, è proprio questo aspetto, il contenuto della fede. E ho buttato lì un po' di cose riguardanti l'aberrazione della Chiesa di Roma, non per disprezzarla, ma per dire che ha fatto così la Chiesa di Roma, che è nata sugli apostoli, su Pietro, ed è deviato così, ed era già sostanzialmente una base cristiana. Figuriamoci un po' quelle che non partono neanche da una base cristiana, tutte le altre religioni in giro per il mondo. Allora, abbiamo qualche cosa da cui dobbiamo rispondere, ed è la fede. Quindi fissiamo il nostro pensiero sul concetto e discorso di fede. Mi sono preparato ovviamente alcuni appunti che anche ho dovuto, grazie al Signore, ho dovuto stanotte, ho fatto un po' tardi, riprendere, perché mi sono accorto che la prima stesura era una stesura nella quale calcavo insufficientemente sul concetto e il valore della misericordia di Dio, e questo non andava bene. Vi faccio allora alcune domande, o le viviamo insieme, che mi sembra più esatto. Allora, Gesù verrà con lo scopo di constatare se l'umanità ha scelto di credere in Lui. Verrà a constatarlo. Da che cosa dipende la scelta? Chi la fa? Per? Alzi la mano uno. Enzo, ha alzato la mano. Il posto di Enzo, chi la esercita la fede? Solo Lui. E lo può fare se? Vuole! Fratelli, scusate, noi sottovalutiamo la volontà, perché, ripeto, lo metto mille volte, ma la volontà la vediamo dall'inizio, quando ha detto sì alla luce, ha l'autorità di creare. Ma poi ancora, se proseguiamo in tutto il resto, non solo della creazione, quindi degli aspetti materiali, ma l'aspetto essenziale della volontà assoluta, della volontà, qual è stato? È stata quella parola che si trova, per esempio, in Giovanni 26, in Matteo 26, 34, dove dice: se è possibile, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Qual è il livello di volontà che rinuncia totalmente alla sua propria volontà, che è un dono di Dio, la volontà, per regalarla alla volontà di un altro? E questo è quello che ha fatto il Signore. Se ha dovuto fare Lui questo per riuscire a preparare, a stabilire il ponte di passaggio alla vita eterna con Lui, che cosa mai può essere di diverso, di più leggero, più fatuo, quello che chiede a noi? Non ci chiede la stessa dimensione, peso, importanza, gravità di quello che ha dovuto affrontare Lui. Questo non ce lo chiede, lo poteva fare solo lui. Solo lui era Dio che si è fatto uomo. Io sono nato uomo, come tutti voi, e donne. Ma però ci chiede che noi abbiamo un atteggiamento di disponibilità in cui la gloria della volontà è di regalare la propria volontà per fare a un'altra, quella di un altro, quello che ha fatto il Signore. Questo è il principio. Allora noi nella nostra vita bisognerà che lo affrontiamo, ma lo affrontiamo su quale punto? Sulla volontà di fare questo e quest'altro. Io ho fatto il militare, ho dovuto fare la volontà di qualcuno che mi gridava dietro, ma non è questo il punto. Dal punto di vista personale, ciascuno di noi è chiamato a fare la volontà che il Signore gli propone. E dice: io l'ho fatta nel valore più assoluto, più grande, non potete neanche immaginarlo, però ne prendo come un pezzettino che propongo a te. Entra in quel pezzettino lì. Entra in quel poco lì, mi è sufficiente perché ti aggancia a me. Si possono leggere tante parti della parola, ne ho qui una in particolare che richiamo perché è scritta nel Vangelo di Giovanni, è proprio Gesù che parla, sono al capitolo 3 di Giovanni, ai versetti 34 e 30, da 34 a 36. Sono i versetti, credo, più che noti, nei quali ho ritenuto di poter ravvisare la sintesi di quello che sto dicendo e che mi serve per andare avanti nel messaggio. Allora, Giovanni 3, 34-36 dice: poiché colui che Dio ha mandato, è venuto, Dio ha mandato un suo messaggero, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, è un messaggero fedele, porta la parola di Dio, è venuto, mandato da Dio, porta la parola di Dio e dice, proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura, cioè l'ho mandato ripieno di me stesso, della mia luce. Qui stabilisce l'autorità con cui è venuto Gesù e quindi il valore che ha credergli o non credergli. Il credergli riempie, il non credergli è il vuoto assoluto. Il padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. E questo calca ancora il concetto. Gli ha dato ogni cosa in mano. Ha dato noi in mano a lui. Sì che ce li ha dati in mano a lui. Ma le mani non le stringe su di noi se noi non facciamo qualche, non muoviamo il nostro cuore in un certo modo. E come? E lo dice qui, nel versetto successivo. Dice infatti: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta su di lui. È una sintesi taglientissima. Chi crede ha vita eterna. Dice l'avrà, nel momento in cui crede diventa possessore di questo dono, vita eterna. Ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Che cosa pensate che ci sia di atteggiamento nel nostro cuore nella parola rifiuta? Cosa gioca? Cos'è che spinge? È la volontà, siamo responsabili, lo rifiuta, che poi lo rifiuti come dicendo no, non ne voglio sapere, o che lo dica in maniera più dolce, il risultato è lo stesso, è lo stesso. Per cui la nostra vita è un percorso durante il quale il Signore ci propone mille situazioni perché entriamo in questa, di fronte a questa tagliola, o rifiuti o accetti. Torneremo sull'accetti però, perché il rifiuto è più semplice da credere, purtroppo, da accettare, scusate. Ma chi rifiuta di credere al figliuolo, e non dice di credere a me, t'ho mandato a lui, e credi a lui, perché è lui che per me sta davanti, cioè che per te sta davanti agli occhi miei. Quindi io ho delegato lui. Non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. che cos'è l'ira di Dio? E Dio arrabbiato che dice, ma cos'è? È lo sdegno di Dio che dice, ma guarda, io te l'ho mandato dal cielo, si è fatto uomo come te, in una carne come la tua, soffre aggredito dai demoni in maniera che tu non immagini neanche, perché i demoni sanno benissimo cosa succede, perché l'ho mandato. E io sono sdegnato del fatto che tu per qualche sciocchezza stupida della tua vita parli male di Dio o agisca male mandandolo non prendendolo in considerazione, oppure esponendoci con delle cose di cui vi dirò dopo, che spesso scivolano in mezzo a noi e sembrano ma non è un beh vabbè niente, è un grave affronto al Signore. Sottolinea la storia dell'ira, perché la parola ira, perché viene normalmente presa come un Dio furioso, arrabbiato e così via, è indignato, per dire, ma come? Io ti ho mandato lui, mio figlio, autenticato come ti ho detto. Dio ha mandato, proferisce parole di Dio. L'ho autenticato, quello che dice viene da me. Sono io che parlo attraverso di lui. E tu ti permetti di rifiutarlo? Se ti rifiuti, ti permetti, perché ti ho lasciato la volontà di farlo, la libertà di farlo. Se no saresti un automa. Però io ne sono indignato. Non riesci a capire la dimensione del favore, dell'amore, della compassione, della misericordia con cui io ti ho trattato mandandoti Cristo sulla terra? È proprio un'offesa terribile. È un'offesa che non ha possibilità di recupero, infatti. Se questa viene perpetrata, confermata, non c'è possibilità alcuna di uscirne. E resto, confermo ancora quello che ho detto prima, quando ho citato, ho trattato l'attenzione sul rifiuto, che è un rifiuto volitivo. Il Dio non ci ha tarato la volontà, ce l'ha lasciata libera, pulita, perché se non l'avesse fatto non potevamo essere a somiglianza di Lui. Quindi ci ha dato una volontà simile alla sua, perché non è creativa, non può creare dal nulla, però fare, decidere, sì. E questo ce l'ha lasciato libero. Ce l'ha messo sotto prova, sappiamo come, nel famoso discorso della tentazione in paradiso, nel paradiso terrestre. Ma io vorrei parlare un attimo di queste cose. Avete provato mai a pensare, guardate qua, un pacco pam, bisogna tornare alla partenza perché è tutto lì. Quando il Signore ha detto mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morrai. Allora, ci ha dato la disposizione di mangiare, cioè abbiamo bisogno di un nutrimento noi, e qui è predisposto con riferimento al corpo. Il nostro corpo ha bisogno di mangiare, lo sappiamo bene. Se non mangiamo, moriamo, vero? È così. Però qui dice anche che nella scelta di cosa mangiamo c'è una pari responsabilità. È stata predisposta in un tipo di frutto piuttosto che in un altro, questa è la scelta di Dio, però ci ha detto tu hai bisogno di nutrirti, ma non solo per il fatto fisico, perché morrai se non mangi, e lo sappiamo bene, ce l'abbiamo sott'occhio, ma se tu mangi in che cosa? Non ne mangiare, mangiare, non ne mangiare. Se tu non mangi obbedienza, se tu non mangi coscienza dell'autorità che te lo dice, e la morte che consegue a questo è sia fisica, se non mangiamo, e se non mangiamo nell'ordine dell'autorità, è anche spirituale e definita. Guardate come in un solo passo così c'è tutta la sfida dell'umanità. E naturalmente, se c'è la sfida per l'umanità, c'è anche dall'altra parte, se la sfida passa, c'è la gloria di Dio. Siamo su una morsa strettissima, se vogliamo, su un taglio di rasoio dobbiamo camminare. Ma teniamo però presente questo che ho cercato di dire. L'uomo ha bisogno di nutrirsi fisicamente, e questo è un messaggio che non dobbiamo cercarlo, lo sappiamo benissimo, ma dobbiamo trasformarlo nel suo valore non fisico, che è il valore morale e spirituale, che è costituito prima di tutto da quello morale, che è l'obbedienza. L'obbedienza è la coscienza dell'autorità che è al di sopra di noi. E la coscienza, al contrario, poi, questo è un dettaglio che si potrebbe sviluppare, ma non è il momento, nella coscienza in cui noi, nei nostri ruoli, esercitiamo l'autorità. Allo stesso modo, con dei limiti molto diversi, ma ci sono. E allora, se dobbiamo dare un corpo a questo elemento essenziale, proprio vitale, iniziale, le primissime cose che risultano nella parola, come possiamo fare? Dobbiamo fare tante cose? Costruire cattedrali, andare a evangelizzare, fare le elemosine, dare la nostra dei soldi. C'è da qualche mese un fratello che ci cita sempre una parola, che è questa, è in Genesi 5 al 24, e dice: Enoch camminò con Dio, poi disparve perché Dio lo prese. Vi dice, guardate che sono quattro paroline, ma le riporta per stare nel sicuro, perché Enoch era un antidiluviano, ma se facciamo qualche pagina in più passiamo ai diluviani, come siamo noi, post-diluviani, post, insomma, va bene. Genesi 17. Quando Abramo fu d'età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono l'Iddio onnipotente. Poi cosa ha detto? Forza, dobbiamo saperlo. Cammina alla mia presenza e sii integro. Ma non è la stessa cosa di mangia, non mangia? È la stessa cosa. Allora, questo però mi permette di fare un passo, che se vogliamo, quel che ha chiesto sia a Enoch che ad Abramo, che è la stessa cosa, ci riporta su un tanto camminare, non star fermo sulle tue posizioni pensando che tu sei qui, sei lì, sei là. Tu cammina, muoviti nella vita, ma non soltanto fisicamente perché vai da qui a là, ma perché ti muovi nello sviluppo interiore della tua persona sotto la luce e la guida dello Spirito che comunque io Dio ti faccio. Perché voglio che tu cresca. Voglio che tu cresca. Se torniamo un attimo alla Genesi, dopo avergli detto queste cose, gliene ha dette delle altre, gli ha dato delle altre direttive. E così fa ancora. Dunque, camminare vuol dire non stare lì pensando che di essere tranquilli, a posto, e che va bene così. No, ti ho dato immagine. Ti ho fatto mia immagine, la mia intelligenza in una forma limitata, ma te l'ho data, e tu non puoi stare lì immobile, muoviti, cresci, cammina, crescete e moltiplicatevi. Dove moltiplicarsi è un aspetto del crescere, ma il crescere quell'altro che cos'è? Diventare giganti? Fisicamente no, però diventare giganti nella realtà del cuore sì. Crescete, crescete, e la crescita cammina su questa strada, quella che abbiamo detto di mangiare il frutto. Ricordati che per crescere devi nutrirti, e fisicamente e non fisicamente, uno. Secondo, che per crescere, come intendo io, devi sapere che si rispettano delle regole che io ho dato, e guarda il cielo come funziona per capire che le regole date funzionano. Allora, noi ci troviamo in questa situazione. Quando ritorno vagamente alle cose che ho detto a proposito della religione romana, che si preoccupa di tanta scena, ma la parola ci dice: cammina alla mia presenza, sappi che sei sotto i miei occhi, accetta il fatto che io ti vedo bene dentro e cammina, quindi muoviti da dove sei, fai dei passi, ti ho dato intelligenza, non puoi restare un mamalucco lì fermo, cresci, devi crescere, sennò sei un traditore. E alla mia presenza è sì integro. Integro vuol dire che non sbaglia mai. Una persona integra può fare dei grossissimi errori, però al momento in cui qualcuno, la coscienza, perché è la cosa più importante, la voce di Dio, gli fa vedere che ha sbagliato, gli fa vedere che ha sbagliato, cosa fa? Lo riconosce. Lo riconosce. La nostra vita è così. Si riduce, se posso dire, a qualcosa di così essenziale e così completamente interiore, che poi si manifesta anche verso l'esterno, certamente. Cammina, mia presenza è sì, integro. Quindi non stare fermo. Procedi nutrendoti nel corpo e nutrendoti nell'anima e nello spirito. E in questo io sì, sempre integro, esattamente come tu sei. C'è un passo della parola, ritorno di volo a Giovanni, poco più in là dove ero, al punto in cui ero prima, in cui c'è lo stesso Gesù che fa un complimento a un personaggio. Su questo punto, ve lo ricordate per caso? Siamo a Giovanni al capitolo 1, verso la fine, quando comincia a radunare, a raccogliere gli apostoli, no? E a un certo punto dice, vieni a vedere, e sono il versetto 46-47 di capitolo 1, e Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui, ecco, un vero israelita in cui non c'è frode. Un amico ha detto che faceva delle grandi cose. Non c'è frode. Quelle che cose che faceva erano pulite secondo il livello della sua coscienza, conoscenza, natura, educazione, quello che era. Era intero. Ed è questo quello che il Signore vuole da noi. E dice, un vero israelita, perché vabbè, era entrato il Signore a quell'epoca nel popolo di Israele, di cui sappiamo in linea di massima la storia, quindi il vero israelita. È una citazione che dice, è proprio l'uomo come voglio io. E dice, e sì, integro, no, gli dice, in cui non c'è frode. Allora la frode e l'integrità sono come dei contrapposti. Dov'è che si parla ancora di frode? Che l'ho detto tante volte, perché mi sta a cuore. Il Salmo 32, che è un salmo per i peccatori, cioè per tutti noi in sostanza, non c'è differenza, dice, beato colui la cui trasgressione è rimessa, aspetta, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Fa tutto lui. E non è che la toga, cioè la toglie di carico, la mette in un serbatoio che è un'altra cosa di cui non voglio parlare adesso, ma non è che spariscano, la copre, la toglie e le rimette, toglie il carico a noi, dice, e conclude, e nel cui spirito non c'è frode alcuna. È proprio integro. Un integro può peccare, certo che può peccare, può succedere che pecchi, ma nel momento in cui può il Signore gli fa, oh guarda, eh sì, hai ragione, ho peccato. Davide nel famoso Salmo 51 non dice così, fa tutta una panoramica generale, ma alla fine dice una conclusione solo, ho peccato contro di te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. E con questo il Signore ha rimesso coperto tutto quello che ho detto prima, il peccato a Davide. Che poi ci siano state delle conseguenze di contorno nell'ambito della famiglia, la guerra, Absalom, tutte queste cose, questo è un aspetto che, come è successo a Davide, possiamo aspettarci anche noi di fronte a delle trasgressioni o peccati che commettiamo. Però l'imputazione non è più su di noi, l'imputazione ci è stata tolta, coperta, via. E la nostra vita a questo punto non deve essere fatta di grandi cose, ma di grandi volontà di umiliarci, di riconoscere come siamo stati veri, veritieri, cioè di conoscerti in modo veritiero di come siamo stati in quella tale occasione lì, che il Signore ci avrà messo davanti agli occhi. E finché non ce la mette, noi non abbiamo un bisogno preciso di andarli a cercare, perché andremo a cercare costruendoci delle cose che non sono costruite nella logica, nella sequenza e nel contenuto che il Signore sa essere primario per liberarci dalla nostra carne. Io non lo so quale sia il laccio più profondo che ho nel mio cuore e che, su quale il Signore sta lavorando, ma Lui lo sa e preparerà eventi, fatti, situazioni, perché a un certo punto me li possa mettere davanti e mi dica: sei così o stai frodando? Perché se quando arriva quel punto, se io riesco a dirgli, non riesco a dirgli niente. È vero che è così. Quando il Signore ci mette di fronte qualcosa, ci viene da balbettare, da alzare una bandierina, ma poi, Signore, non so cosa dirti. E questo, se è nel cuore, è tutto ciò che il Signore si aspetta da noi. Vuole questo. Quando dunque il Signore verrà a vedere se troverà la fede, non verrà a cercare delle grandi cose. Verrà a vedere se, esplorando i cuori sotto questo profilo che ho cercato di illustrare, questi cuori sono integri. A che livello? Questo è secondario, perché Dio non fa un livello come quantità, ma fa una misura secondo termini di qualità, integro. Ai suoi tempi, lo dice anche di Noè, che dice: ai suoi tempi fu integro. È vero che lo dice? Ok, ai suoi tempi era un uomo integro. Ai tempi di oggi forse non lo sarebbe più, perché c'è una serie di conoscenze di altri eventi, di altri fatti. E così come io, quando avevo 5 anni, avevo delle conoscenze per cui ero integro di fronte a cose che, se faccio adesso, mi dico: oh, qualcuno mi verrebbe a riprendere, giustamente, perché cambia la situazione, si muove. E perché si muove? Ma perché noi siamo nati per crescere di statura fino a un certo punto, ma di valore agli occhi di Dio ben altro. Ma guardiamo l'apostolo Paolo, era un fustigatore rigidissimo, da quando il Signore gli ha cambiato sott'occhio la situazione del suo cuore, Atti 9, questo è crollato. E da allora era lo stesso uomo, con le stesse caratteristiche, qualità di cultura, quello che aveva, e il Signore l'aveva ben preparato, ma il suo atteggiamento era completamente diverso. Aveva cambiato il tipo di mangiare, mangiava qualcos'altro, mangiava quello che il Signore gli dava. Allora, mi ripeto, perché voglio portarvi a togliere un aggravio insensato che ci potrebbe essere dietro le parole "troverò la fede", perché non rischiamo di pensare che cerchi delle cose. Cerca la nostra integrità. La nostra integrità. Se io a un certo punto prendo un colpo in testa e rimango imbambolato su una sedia a rotelle, avrò un'integrità comunque, e il Signore mi chiede quella, non mi chiede diversamente, e vuole che io non frodi, non mi difenda tirando fuori delle giustificazioni che quasi sempre sono umane, confrontate e nate da che cosa? Dal confronto con altri, ma lui, ma qui, però, tutto così. Sto dicendo, se riesco a passare un po' il messaggio, che noi siamo assolutamente, totalmente responsabili di quella che sarà la fine della nostra vita terrena e di quella che c'è dopo, perché comunque c'è, o di qua di là c'è, completamente responsabili. Secondo, che la responsabilità non è nelle cose, ma è nell'atteggiamento profondo della nostra onestà di cuore. Chiamiamola così, non vi piace, dite integrità, che forse è più violento, più forte, ma guarda in ragione diciamo, dei doni che ha fatto alla persona. Dico una cosa che forse ho detto un'altra volta. Ci sono stati dei grandi scienziati che hanno avuto una mente molto acuta, hanno capito tante cose e le hanno date come beneficio di crescita dell'umanità, perché tutti ce ne serviamo poi, no? Però dietro a queste cose, dietro alla grande luce che il Signore ha dato loro per procedere a queste ricerche, a questi risultati, cosa hanno fatto? Hanno messo Dio da parte. Einstein ha fatto così ed era entrato in un mondo veramente particolare, molto difficile, molto complesso. Io non lo capisco ovviamente, ma qualche cosa lo si può tastare. Ebbene, allora è così anche per noi. Ci dà nella vita delle possibilità, ci fa nella vita delle scuole diverse, e nella società, e nell'ambiente, e nella scuola vera e propria, e nel lavoro, e comunque, e in ogni caso ci chiede che a fronte di ogni circostanza noi ci guardiamo se siamo veramente integri. E quando scopriamo di non essere stati integri, l'ho già detto, abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me. E se è un vero pentimento, tappa la bocca. Il Signore non va avanti a chiederti tante cose, lo vede subito se il cuore è pulito. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità e secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei bisogni. Detta così sembra una cosa semplice, è vero, e lo è. In fin dei conti i componenti sono semplici, ma la durezza sta nel marcio profondo che si è generato per il peccato originale nel nostro cuore. E questo dunque chiede un capovolgimento. Andiamo allora indietro, ma il marcio che è emerso là, nella tentazione, di che cosa è fatto? Quali paroline troviamo? Ancora una volta da Giovanni le troviamo, in particolare. Nel Vangelo, non è nel Vangelo, scusate, nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, al versetto 14, no, 16, dice: poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Qui c'è la sintesi, il nocciolo del male, del peccato. Lo rileggo, è costituito da queste tre voci: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Andiamo a vedere ancora una volta dove è cominciato questa cosa qua. Se andiamo in Genesi 3, tentazione. Su che cosa, con quali elementi e per quali aspetti è avvenuto il peccato dell'uomo? Ma sentite qua, sono in Genesi 3. E leggo dal versetto, nel versetto 3. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio. Questo è questa umiltà. Superbia della vita. Superbia della vita. E ancora dice: sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. avendo come la definizione grammaticale fra bene e male, ma non la conoscenza intesa come potere, non c'era. E la donna vide con concupiscenza degli occhi, vide il frutto che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, e poi che l'albero era desiderabile per diventare intelligenza, con concupiscenza degli occhi, con concupiscenza della carne, superbia della vita. Tutti e tre. Beccati in pieno. Ed è ancora così. È ancora così. Tale quale. E allora, tutto quello che noi chiamiamo peccato, peccati, trasgressioni, tutto quel che volete, ricade in un modo o nell'altro su uno, su due, su tutti e tre questi aspetti. Collocati in maniera diversa nei termini pratici, perché la concupiscenza degli occhi, questo qui, è collocata a fronte di un frutto, a uno può essere collocata a fronte di una bella moto, faccio per dire, l'importanza è lo stesso. Questi sono gli elementi del male, gli aspetti del male che ci hanno, coi quali siamo stati attirati, ai quali abbiamo abboccato volontariamente, e quindi è cominciata tutta la nostra storia. Ma il recupero di tutta la nostra storia all'indietro ovviamente deve andare a tornare a ripulire quel punto là. Chi l'ha ripulito? Noi non siamo capaci. L'ha ripulito Gesù sulla sua croce. E adesso la croce ti dice: vieni, credi in me, ascolta me, cammina integro, alla mia presenza ti vedo nel tuo cuore se sei integro. Se sei così, io ti accomuno a quello che io ho fatto, la liberazione che io ti ho dato, e diventi uno con me e col Padre. E non c'è in te la possibilità di liberarti da quella morsa lì, non c'è. C'è soltanto se tu accetti di entrare, umiliandoti, in ciò che io ho fatto per te. E l'umiltà cosa fa? Precede la gloria. L'umiltà precede la gloria. Così come la superbia della vita e le cose che ho detto sono state a fronte dell'inizio della disgrazia, il ritorno, l'umiltà da quello stato della natura nostra che abbiamo desiderato, recepito e attuato, vediamo a viverla in noi, determinano la gloria. Allora, quando il Signore verrà a cercare la fede, ma ha una grande ragione per cercarla, dice: ma ti rendi conto, ci dice, di che cosa hai fatto tu, e siamo andati su Genesi, e di cosa hai fatto tu e che cosa ho fatto io per te, perché altrimenti non sarebbe stato assolutamente possibile per te rientrare. Io avrei potuto, immagino che possa dire così Dio, dire: beh, hai voluto così, vai mo là, tanto io riesco a fare qualcos'altro di meglio di te. Ma non l'ha fatto così, ci aspetta, viene a tornare per vedere, non per vedere e dire: tu sei dannato, tu sì, no, per vedere quanti di noi gli avranno dato fede, avranno capito anche un pezzettino così, ma con integrità di cuore pulita, che ha fatto tutto questo perché ci vuole. Non ha creato per sbaglio l'uomo, l'ha creato per un programma preciso che poi tante volte ho citato, lo riguarderemo, ma per quello, e va a fondo. Ma è un programma di grande impegno. Ma quando ha stabilito con il Padre il progetto dell'uomo, ha detto: facciamolo a immagine e somiglianza. Non è uguale, non è divino, non è Dio, ma è immagine e assomiglia a delle caratteristiche che sono come le mie. E questo è il progetto di allora. Ma finiva lì il progetto del Signore? Non finiva lì. Il progetto del Signore va più in là, che partendo da questa situazione e mettendoci alla prova per poterci portare, noi abbiamo sbagliato. Allora, lungo giro, 6.000 anni, Cristo, eccetera, eccetera, per riportarci a quel punto lì e da quel punto lì proseguire avanti. Prendo, per farmi capire, il tempo scorre, non vorrei farvela lunga, ma prendo la parte trionfale della lettera ai Romani, leggo quindi il versetto, il capitolo 8 in un certo versetto, dove dice, versetto 13, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figlioli di Dio. Ma quando in Genesi ha detto creiamo dei figlioli? No, ha detto creiamo l'uomo. Il passaggio era successivo, creiamo l'uomo perché diventassero miei figli, quindi un rango completamente diverso. Ed è per questa ragione che dice Paolo in un altro punto, Prima Corinzi, in vari punti, dice, non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Per poter giudicare dobbiamo essere di sopra. Adesso siamo di sopra? No. Però potenzialmente sì, perché nel momento in cui noi saremmo portati e raccolti come figli, saremo in una posizione superiore agli angeli e giudicheremo gli angeli quali? Quelli che hanno tradito, evidentemente. Ma finisco ancora il passo di Romani 8, poiché non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione. Il programma di Dio è questo, che non ha detto strettamente là in Genesi facciamo immagine e somiglianza, è sottinteso evidentemente, ma la spiegazione dura 1000 pagine. Avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. E Gesù, una delle prime cose che ci ha insegnato quando è venuto, Matteo 4, cosa ha detto? Quando voi pregate, pregate così. Cioè ci ha già detto qualcosa che va di più. Noi siamo nati normalmente, almeno qui, nei tempi che stiamo vivendo, con l'idea che Dio è Padre. Un momento, sì, è un programma, ma c'è un bel po' di roba perché sia Padre. E c'è una responsabilità nostra. Quando voi pregate, pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sta arrivando, eh? E sia fatta? Perché io la sto per fare in una maniera che vi deve picchiare veramente in testa. Perché voi vedrete, alcuni di loro almeno, vedrete cosa succederà. E qualcuno di voi sarà con me là. Nel Getsemani, quando dirò, Padre, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. E mi è costato questo per te. Se noi ci guardiamo gli uni gli altri, ci accusiamo col dito così, ricordiamoci che il Signore ha fatto questo, che descriviamo in termini generali, per una massa di, come principio, di miliardi di uomini. Come risultato questo non lo so, ma sono certamente meno. L'ha fatto perché vuole dei figli. Noi siamo nati figli di genitori carnali, umani, ma siamo nati per un piano di Dio che ci vuole figli suoi. Figli suoi, che è un rango completamente diverso, che non esisteva prima. Al rango di figli, nella prima parte della creazione, anche quella preesistente, quella della creazione degli angeli, diciamo, che è trattata pochissimo, ma non sono figli gli angeli. Per questo dice, giudicheremo gli angeli, perché come figli avremo la possibilità, l'autorità di poter esprimere questo giudizio, ma soprattutto di poterci rivoltare non tanto al giudizio che soddisfa sostanzialmente la nostra carne, perché a noi tutti piace un po' giudicare gli altri che sono, valgono meno, io valgo di più, ce l'abbiamo nel cuore purtroppo, ma è un giudicare nel senso di ripulire per riportare uno stato di pulizia generale e di ordine generale che avevamo distrutto, perché noi abbiamo distrutto l'ordine che Dio aveva stabilito al rango di esseri viventi. E questo ce lo dice anche qualche cos'altro. Ma guardate un po' quanto tutti i ricercatori, gli studiosi che vadano da quelli che nei microbi a quelli che studiano le galassie e qualcosa del genere, trovano costantemente che tutto è organizzato e funziona benissimo. Dove ci abbiamo messo le mani noi? Che la Terra, meno male che è stata solo la Terra, abbiamo distrutto tutto. Stiamo distruggendo tutto. Perché? Perché siamo insensati. Insensati. Allora, Signore, quando tu tornerai, fra un certo numero di giorni, lo sappiamo, e tornerai qua, sfruttiamoci soltanto, prepariamoci soltanto a essere integri, camminare con Lui, che vuol dire fare le cose secondo quello che il Signore ci insegna, con integrità di cuore, con purezza di cuore, e tutte le volte che il Signore ci fa vedere, oh guarda che qui sei fuori posto, è vero, ha ragione. L'uomo come era Natanaele, l'integrità di cuore ha confessato. E il Signore è magnifico, ripeto, perché alla fronte della confessione onesta nasconde tutte le cause motrici dei nostri mali peccati, perché parla di trasgressioni, iniquità e peccato, tutto, perfettamente. Riporta tutto alla pulizia assoluta. E lo fa in una proporzione che se noi diamo, che vale come se noi dessimo 100, e lui risponde con 1000. Perché questo è il nostro Signore, e perché è felice di poterlo fare. Quindi noi vediamo di farci trovare quando il Signore verrà, se saremo ancora qua, perché non lo sappiamo esattamente, di farci trovare con il cuore integro. Viviamo la nostra giornata guardando se e dove e perché non siamo stati integri. Mettiamolo come confessione e il Signore è fedele e giusto da purificarci di tutti i nostri peccati e delle nostre iniquità. Questo è ciò che ci aspetta. Per cui ho cercato di ridurre al nocciolo della questione tante cose che ci diciamo, che leggiamo nella parola, che sono perfettamente coerenti a farcelo capire. Ma, ripeto, Noè camminò, Enoch camminò con Dio e Noè fu retto ai suoi tempi. Abramo ha detto cammina alla mia presenza e sii integro, retto. Retto, io non ho la concezione della rettitudine universale, ne ho una, quella che mi è arrivata, con quella mi confronto, se poi la muove il Signore andrò dietro. Retto, rettitudine, poi abbiamo parlato di integrità e di, ripeto perché non dobbiamo dimenticarlo, di mangiare. Il corpo ci dice ciò di cui noi abbiamo bisogno spiritualmente, e il corpo non perdona, lo sappiamo, che qua esige, e dovrebbe essere così anche nel nostro cuore la richiesta continua di cibo spirituale, che è fatto di integrità, camminare, non perdere il tempo in cose in modi diversi, ho detto essere integri, e di, manca l'altra parte, sì, vabbè, la rettitudine è parte, è un aspetto di integrità, comunque va bene. Di essere integri. Se siamo così, è ciò di cui il Signore si benignamente accontenta, perché il male che gli abbiamo fatto va ben più là, si accontenta di questo, ma vuole vedere che è un nostro obiettivo. Il nostro obiettivo nella vita in generale, tutti i dettagli, tutti gli aspetti. Aspetti. Bene. E quando il Signore arriverà, presentiamoci così. C'era un pezzo di altre cose, ma è meglio che taccia. E anche perché mezzogiorno.